Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Sono convinto che anche nel cinema ci possa stare la filosofia e alcuni autori cinematografici, alcuni registi, sceneggiatori e tante altre figure che ruotano intorno a questa arte complessa abbiano fatto della filosofia e permettano a noi spettatori di pensare in modo filosofico. Oggi vi racconto quelli che sono i miei 5 registi preferiti di sempre nel panorama cinematografico. È stata una selezione molto ardua, ma ve la racconto come sempre non prima della sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Il cinema è una passione che mi porto dietro fin da quando ero bambino, fin da quando vidi Independence Day e pochi giorni dopo Dracula morto e contento di Mel Brooks, quando vidi Howard, il papero che salvava l'universo, i Goonies, i Gremlins, e partendo da questo entertainment, questo cinema di intrattenimento divertente, d'azione, insomma, che ti svegliava il cervello, mi sono avvicinato piano piano ad autori, al cinema d'autore, a quel cinema che cerca di dirti cose, che cerca di prendere il tuo cervellino e farne qualcosa di interessante. Ecco, io amo il cinema quando mi frulla la testa e mi permette di vedere certi elementi della realtà sotto uno sguardo diverso. E il cinema, come la letteratura, come la filosofia, come tante altri linguaggi, riesce a farlo. Però c'è un problema, che quando si parla di autori di cinema, la cosa è complessa, perché noi intendiamo il regista molto spesso come autore, ma il regista non è l'unico autore del cinema. Il cinema è un linguaggio composito. Alcune volte lo sceneggiatore è il vero autore del cinema, del film. Per esempio Charlie Kaufman, per quanto abbia lavorato con grandi registi, però Sineddoche e tanti altri grandi film sceneggiati da lui, lo vedono come autore per quanto non sia il regista. A volte c'è una fotografia che è eccezionale, per esempio alcuni film di Christopher Nolan sono autoriali nella fotografia più che nella sceneggiatura. E poi le musiche, beh, ho citato Nolan non a caso, perché poi, insomma, voglio dire, Hans Zimmer, sapete quanto io adori le colonne sonore, i compositori della musica cinematografica, Hans Zimmer, Clint Mansell, Max Richter, ci sono intere opere che si reggono sulla musica in un modo incredibile. Oggi però ho deciso di parlarvi dei registi come fossero gli autori dei film che andremo a citare, e vi racconterò perché questi 5, più qualche menzione speciale, sono proprio i registi del mio cuore. Prima di fare questo però, due cose importanti. La prima è ringraziare lo sponsor di quest'oggi. Questa puntata infatti è sponsorizzata da NordVPN. Una VPN oggigiorno è indispensabile, perché viaggiando tanto ed essendo connessi, iperconnessi, ultraconnessi, è importante gestire bene i dati in uscita, è bene proteggere le proprie navigazioni, anche e soprattutto se utilizziamo hotspot in giro per il mondo. E avere una VPN ti permette di avere letteralmente un tunnel crittografato dei dati e quindi al sicuro da eventuali attacchi hacker di proporzioni immani. Beh, forse non proprio quelli immani, ma insomma almeno quelli minimi che ti permettono di navigare in tranquillità. Daily Cogito è partner di NordVPN, io sono cliente NordVPN da più di 2 anni con grande soddisfazione, e se utilizzerete il codice sconto che trovate in descrizione o in chat, se state seguendo live, beh, potrete accedere a uno sconto speciale del 73% con 4 mesi gratis di NordVPN. Soddisfatti o rimborsati? È un'offerta speciale che durerà ancora pochi giorni, quindi accaparratevela, non ve ne pentirete, ed è il momento giusto per entrare nel mondo di NordVPN. Grazie a NordVPN per aver sponsorizzato la puntata. E poi c'è un'altra cosa importantissima, importantissima soprattutto per chi segue Daily Cogito in live. Dalla prossima stagione alcune cose cambieranno. Sì, perché stiamo rivedendo la programmazione. Come sapete, noi adesso andiamo in live 2 volte al giorno, alle 12 con il rassegnato stampa e alle 18 o alle 21 col Daily Cogito Live. Però questo significa usare un po' male Twitch, perché Twitch è una piattaforma che premia le live lunghe. Oltre a questo, per noi è molto faticoso andare in live 2 volte al giorno. Per quanto sia comodo spezzare gli argomenti, però non è facile. E quindi dalla prossima stagione noi faremo un'unica live dalle 14.30, rassegnato stampa, con una pausa sempre in diretta, e poi Daily Cogito o la cogitata. Ma questo cambiamento si attuerà non dalla prossima stagione, ma dalla prossima settimana. Quindi dal lunedì 28 giugno su Twitch ci troverete in live dalle 14.30 in poi. Prima per il rassegnato stampa, poi per una pausa di così frizzi, lazzi e chiacchiere, e poi col Daily Cogito o la cogitata con ospite. E questo ci permetterà anche di avere molto più tempo per le cogitate. Quando avremo ospiti con cui vogliamo chiacchierare per 3 ore, noi chiacchiereremo per 3 ore e non avremo più limiti, e sarà bellissimo. E quindi se ogni tanto venite a trovarci in live, sono certo che non ve ne pentirete. Quindi questi cambiamenti verranno attuati dalla prossima settimana, segnateveli nell'agenda, mi raccomando. E questa settimana abbiamo 2 eventi speciali. Mercoledì qui in studio Elia Bombardelli, docente, youtuber, creatore di contenuti e grande amico mio, quindi non vedo l'ora di averlo qua. E giovedì sera facciamo una bella monografica su Marco Aurelio alle 21. Quindi tanta roba, raga, segnatevi gli appuntamenti. Ma adesso è il momento di tornare a noi e quindi classifichiamo i miei 5 registi preferiti. Siete pronti? È stato molto difficile perché io amo tantissimi registi, infatti non saranno solo 5, ci saranno anche altre menzioni speciali. Però partiamo con il quinto posto, top 5. Al quinto posto abbiamo William Friedkin. William Friedkin, che è diventato famoso ovviamente per L'Esorcista, è stato un regista straordinario, un vero sperimentatore. Vedete, io amo quei registi che a volte fanno un'incursione in un genere e toccandolo lo cambiano. Alcuni potrebbero dire che il maestro di questo è Stanley Kubrick, e indubbiamente Kubrick ha fatto incursioni nella fantascienza cambiandola, nell'horror cambiandolo e via dicendo. Però io mi sento molto più vicino a Friedkin, che è stato un vero, vero sperimentatore. Ora, all'interno della sua cinematografia troviamo soprattutto una preponderanza del thriller poliziesco. Come non citare il bellissimo, bellissimo, bellissimo Il braccio violento della legge del 1971, film che non mi stanco mai di riguardare, che adoro tantissimo. Però poi c'è anche un altro grande film, che è Vivere e morire a Los Angeles, questo dell'85. Sono 2 thriller molto diversi fra loro, perché Friedkin era uno veramente dal gusto raffinato, però come dicevo è diventato veramente famoso con L'Esorcista nel 1973. Ora, L'Esorcista è uno dei film che ha avuto la maggiore influenza nel cinema, perché non ha soltanto cambiato un genere, ha cambiato il modo con cui si mostrano certe scene, ha cambiato il ritmo del montaggio, della fotografia, ha cambiato letteralmente alcune fondamenta del cinema, ed è il capostipite di un intero genere che io non ho tema di definire uno dei generi di maggior successo degli ultimi 30 anni, cioè l'horror sovrannaturale, l'horror legato alle apparizioni, appunto alle possessioni demoniache. E mi spiace per tutti quelli che l'hanno fatto, ce ne sono di bellissimi, ma L'Esorcista per me rimane ancora il gioiello, non solo il capostipite, ma forse ancora il miglior film per ritmo, per crescita della tensione, per come le scene vengono create. Ed è un film che ancora amo moltissimo e che, se visto in alcune condizioni, pur sapendo come la storia va a svolgersi, potrebbe ancora metterti un po' di strizza. Poi però Friedkin mi ha sorpreso, perché è uno che ha fatto i suoi più importanti lavori fra gli anni 70 e gli anni 80 e poi si è venuto fuori con due opere straordinarie, una del 2003 e l'altra del 2011, che dal mio punto di vista hanno letteralmente, in modo così audace, cambiato un genere, il genere noir. E quello del 2003 è Hunted, la preda, con il grande Tommy Lee Jones e Benicio del Toro. Mamma mia, una delle più grandi interpretazioni di del Toro di sempre. Ed è un film che riesce a metterti una strizza, che ti fa sentire letteralmente la caccia, che costruisce i personaggi in un modo incredibile e che ha creato letteralmente un cioè non ho mai visto un film di quel tipo prima, creando un genere. E poi ho capito nel 2011 che tipo di genere era. È un nuovo tipo di noir che attualmente mi sembra che nessuno abbia raccolto. E il film del 2011 è Killer Joe. Ragazzi, Killer Joe è un film straordinario con il miglior Matthew McConaughey di sempre. Avete presente Matthew McConaughey, quello di Rustin Cole, quindi in True Detective, oppure di Dallas Buyers Club? Ecco, secondo me McConaughey non ha mai fatto un'interpretazione più alta di Killer Joe. È un noir pesantissimo, a tinte fosche, che riesce a toccare dei livelli di grottesco che io non ho mai visto in questo genere. Un genere che si prende spesso molto sul serio. Friedkin riesce a inserire un elemento weird, grottesco, nella narrazione e nell'immagine, che al tempo stesso non ridicolizza il film, ma fa crescere la tensione. Io Killer Joe è ancora oggi un film che mi stupisce per l'equilibrio e la genialità narrativa. E quindi Friedkin non poteva non essere in questa top 5. È un autore veramente straordinario, con un tocco magico, con un tocco magico. Andiamo al prossimo. Quarta posizione, il grande, meraviglioso Miloš Forman, il regista dei Provocatori. Un regista e un autore, qui sì veramente un autore con la maiuscola, che ha sempre avuto uno sguardo intelligente sull'anticonformismo. Raccontare l'anticonformismo è un casino, perché cadere nei cliché, cadere nei luoghi comuni, è facilissimo. E quanti sono i registi che lo fanno, ma non ci riescono? Ecco, Forman è veramente, veramente uno sguardo intelligente. E peraltro lui ha creato alcuni film che per me sono di enorme ispirazione. Film che parlano di libertà di espressione. Film che ricordano quel concetto dostoevskiano: io voglio essere libero anche se alla fine verrò ritenuto stupido, idiota. Quella è la libertà. E sono tre i film che hanno fatto di Forman Miloš Forman. Uno è quello che è il mio secondo film preferito di sempre, Qualcuno volò sul nido del cuculo, del 1975, con il grande McMurphy, interpretato da uno straordinario Jack Nicholson, anche lì forse il miglior Jack Nicholson di sempre per quanto mi riguarda. Ed è un film che racconta la ribellione a un sistema oppressivo, quello delle case di cura psicologiche statunitensi degli anni 70, 60, 70, e questa ribellione gioiosa. Qualcuno volò sul nido del cuculo, film di cui dovrò fare prima o poi un approfondimento serio in un Daily Cogito, è un film straordinario, perché racconta la ribellione a qualcosa di tragico e drammatico, come l'essere considerato pazzo, matto, inservibile. Quella ribellione gioiosa che ci porta al gioco. McMurphy mi ricorda tantissimo il concetto nicciano di oltreuomo. McMurphy è l'oltreuomo, in tantissimi sensi. Ed è letteralmente la storia di un provocatore che diventa salvatore. Accanto a questo c'è il secondo film di Forman che vi consiglio, che è Larry Flint, Oltre lo scandalo. Ora, la storia di Larry Flint, se non la conoscete, andate a leggervela, è un personaggio incredibile. Personaggio con cui io non sarei andato d'accordo, perché palesemente un provocatore per la provocazione, ma al tempo stesso la sua storia di libertà di espressione, la capacità di poter pubblicare quello che gli pareva, anche usando la pornografia, anche usando le cose più inaccettabili, anche rompendo i limiti del politicamente corretto, dicendo quello che voleva dire, è una grande storia di ispirazione e il film è bellissimo, ve lo consiglio, ricostruisce bene la storia. Peraltro Forman ha questa caratteristica, è letteralmente un regista biografico, racconta quasi sempre la storia di qualcun altro, però con uno sguardo intelligente. Mi ricorda, visto che l'abbiamo citato qualche settimana fa, Emmanuel Carrère, l'autore di Il Regno dell'Avversario, Però nel cinema, e io adoro quel tipo di biografismo, quello che entra veramente tra le righe della vita che si vuole narrare. E poi, vabbè, come non si può citare Man on the Moon? Cioè, Miloš Forman ci ha regalato quel biopic straordinario sul geniale Andy Kaufman, interpretato niente poco di meno che da Jim Carrey, nei panni di Andy Kaufman, una crasi stellare, comica e tragica al tempo stesso. Man on the Moon rimane forse la migliore interpretazione di Jim Carrey, che era veramente nei panni di Andy Kaufman, e guardatevi anche eventualmente il documentario Io ed Andy, che insomma racconta tutto il dietro le quinte di quel film. Man on the Moon è un'opera straordinaria. Ecco, non saprei dire quale fra queste, no, sicuramente Qualcuno volò sul nido del cuculo è il film maggiore di Forman, però anche Man on the Moon ci arriva molto vicino, grandissimo regista che vi consiglio veramente con grande calore. Terzo regista, qualcuno sicuramente qui lo indovinerà perché l'ho citato tante volte in passato, ed è Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson è forse l'autore del cinema contemporaneo, cioè proprio quando penso a un autore, uno che crea l'opera cinematografica come un grande letterato creerebbe il suo capolavoro letterario, beh, ecco, io penso a Paul Thomas Anderson, un autore che parla attraverso le sue opere prendendosi il tempo e prendendosi gli spazi necessari, che è una qualità rara, soprattutto quando ciò non si traduce in una rottura di cazzo incredibile, perché Paul Thomas Anderson riesce a creare delle opere complesse, masticate, digerite e assolutamente complicate, ma senza farlo pesare allo spettatore, cosa che invece nel film d'autore troppo spesso accade. Ecco, l'esempio eclatante per me è Magnolia. Magnolia è un film, come potrei dire, un film faticato, più che faticoso. Magnolia del 99, grande interpretazione di Tom Cruise, ma poi un cast stellare, peraltro film non solo ispirato, ma praticamente estrapolato da quel meraviglioso, da quella meravigliosa opera di Robert Altman che è Shortcuts del 93, che se non sbaglio in italiano è tradotto con America Oggi, sì, America Oggi di Robert Altman, gioiello, da qui viene estrapolato Magnolia. Se uno vede i due film, vede che sono proprio, sotto alcuni aspetti, proprio identici, e poi si diversificano ed è bellissimo il modo con cui si relazionano. Quindi Magnolia è un film lento, masticato, faticato, eppure non pesa mai. E poi l'altra grande opera che porta questa caratteristica è The Master. Bella gente, The Master, con il grande Philip Seymour Hoffman, con pianto e ci manca tanto, beh, uno dei più grandi attori della sua generazione, e Joaquin Phoenix. È la storia romanzata di Ron Hubbard, il fondatore di Scientology. Film di una potenza e di una profondità straordinarie, che veramente io mi rendo conto, ogni tanto lo chiedo, chi ha visto The Master? Sono pochissime le persone che l'hanno visto, è del 2012 ed è un film che dovete vedere, perché parla della debolezza, della fragilità, della manipolazione, ma anche dell'insicurezza del maestro, in un modo straordinario. E io credo che, non so, fra Magnolia e The Master cosa preferisco, però sono lì, sono i due per me grandi film di Paul Thomas Anderson. Poi ce ne sono tantissimi da citare, anche perché Anderson è veramente uno di quegli autori che non ne ha sbagliata una, 1997, Boogie Nights. Boogie Nights è un film incredibile sul mondo del porno, e sulla ascesa e caduta di questa stella della pornografia, che alcuni dicono essere un po' l'immagine di John Holmes, altri invece dicono che è stata ispirata ad altre carriere di grandi attori dell'industria pornografica. Ed è un film anche lì che riesce a mostrare ciò che sta fra le superfici di un mondo così superficiale, così manifesto, così glitterato, così particolare. Boogie Nights è un film tragico, perché è veramente tragico nel modo in cui si svolge, e riesce a farti entrare nella psicologia dei personaggi come raramente ho visto. L'altro grande film è Il Petroliere, vabbè, cosa posso dirvi se non Il Petroliere è forse uno dei più bei film degli anni 10 e del 2007. E poi l'altro grande film di Paul Thomas Anderson è Vizio di forma. E peraltro Anderson è, a quanto io ne so, e magari potrei sbagliarmi, ma è l'unico regista mainstream che ha avuto il coraggio di prendere un romanzo di Thomas Pynchon e metterlo sul grande schermo. Certo, qualcuno dirà, beh vabbè, ma Vizio di forma è forse anche il romanzo più accessibile. Sì e no, è un romanzo comunque molto complesso, però devo dire che amando il romanzo sono riuscito ad apprezzare moltissimo il film, anche lì con un grande Joaquin Phoenix, e ve lo consiglio perché è bellissimo. Poi se vi piace quella letteratura americana, On the Road, ispirata a quell'On the Road degli anni 50, però con una psichedelia straordinaria, vabbè, Pynchon ve lo consiglio, e poi anche il film. Io credo che Paul Thomas Anderson sia un genio assoluto del cinema. Mi dà l'idea di uno che riesce a manipolare il mezzo come pochi altri. E mi viene in mente, io quando parlo di lui faccio un parallelismo col tennis. Chi si ricorda Pete Sampras? Pete Sampras lo chiamavano il guanto, perché usava la racchetta sotto rete e quando la usava sembrava che agguantasse la palla. La palla spariva e faceva la volée e tu stavi e dicevi, ma quanto tempo ha tenuto la palla dentro la racchetta? In realtà niente. Ecco, a me Paul Thomas Anderson ricorda il Pete Sampras del cinema, perché riesce a manipolare il mezzo e non ne ha sbagliata una, veramente incredibile. Quindi è il mio terzo posto. Al secondo posto. Secondo posto, questo è il regista forse meno geniale della cinquina, però è comunque un grandissimo artigiano del cinema, ed è Martin Scorsese. Io adoro Martin Scorsese, lo adoro, e per quanto dicevo non è un'offesa dire il meno geniale, secondo me è il meno autore dei cinque che sto citando, perché è in realtà una persona che ha capito profondamente il cinema e ha capito come scegliere le storie giuste, perché poi di questo si tratta secondo me in questo caso. Ovviamente il film che io preferisco di Scorsese è The Departed, film del 2006 con DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson. Mi rendo conto che Jack Nicholson torna in tantissimi film che io adoro. The Departed è un film incredibile che racconta una storia di spionaggio, è un thriller che è al tempo stesso psicologico e anche un thriller classico. Per esempio, il sequel che è Shutter Island, a me è piaciuto un po' di meno, perché cade troppo nel thriller psicologico puro, che va benissimo, è un bellissimo film, però The Departed è un miscuglio incredibile di generi, con peraltro un ritmo forsennato. È un film, uno dei pochi film che riesce a raccontare tantissime cose, senza però perdersi per strada di pezzi. Bellissimo film. Poi l'altro film di Scorsese che io non posso non citare è The Wolf of Wall Street, di nuovo con DiCaprio. Vabbè, la storia di quel... Com'è che si chiama? Oddio santo. Mi sfugge il nome del protagonista. Belfort, Jay Belfort, che insomma è stato un letteralmente lupo di Wall Street, che ha fatto carriera vendendo blue chips e quindi insomma i titoli a basso costo, truffando migliaia e migliaia di persone. È un film bellissimo. Io trovo che Scorsese abbia questa capacità di prendere storie raccontate da altri in altri contesti e renderle ottimamente dal punto di vista cinematografico. E infatti è l'esempio anche l'altro film che io adoro, che è Silence, del 2016. Silence è un film completamente diverso da tutti quelli che Scorsese ha fatto. Silence racconta la storia degli evangelizzatori gesuiti, quindi monaci gesuiti, che se ne vanno in Giappone per evangelizzare il Giappone. E il Giappone non vuole saperne del Vangelo, e quindi succedono delle cose, vengono costretti a convertirsi, ed è la storia di questi due gesuiti che se ne vanno in cerca del loro maestro, che a quanto pare si era convertito alle religioni tradizionali giapponesi. Ed è un film straordinario, al punto che ne ho parlato anche in Spinoza e Popcorn, l'ho citato anche in altri video. Un film di una profondità, e forse il film che meglio di qualunque altro dice che cos'è la fede. Veramente lì, se uno è interessato all'argomento della relazione fra religione e fede, lì vedi che cos'è la fede. è un film straordinario. Peraltro, questi tre titoli, The Departed, Wolf of Wall Street e Silence, mostrano l'ecletticità, non so, di Martin Scorsese, che riesce a dare il meglio in generi completamente diversi. Cioè, The Departed è un thriller, Wolf of Wall Street è un film biografico che ha a che fare con il mondo della finanza e del jet set e via dicendo. Silence è un film sulla religione, un film storico sulla religione, su queste missioni, cioè, è un film totalmente diverso. E quindi è veramente eclettico Scorsese, è la cosa che mi piace. E devo ammetterlo, io ho citato film dell'ultimo periodo perché io preferisco l'ultimo Scorsese rispetto al primo, ma Taxi Driver del 76, Toro Scatenato dell'80 e quei bravi ragazzi, Goodfellas del 90, sono tre film incredibili. Quindi, nel senso, non è che la mia preferenza significa che a me il primo Scorsese non piace. Io adoro tutto Scorsese e quindi non potevo non metterlo. Prima di passare a quello che è il mio regista preferito, vorrei fare alcune menzioni speciali, perché ci sono tanti grandi autori che mi sentivo troppo male a lasciar fuori per vari motivi e mi sono detto, ma sì dai, facciamo una bella carrellata anche di menzioni speciali. Quindi, menzioni speciali. Una va a, per quanto sia un regista con cui ho un conflitto aperto, Christopher Nolan. Allora, Nolan è un autore che adoro e detesto. Detesto in alcune opere come Inception, come Tenet, e non ce la faccio proprio, ci sbatto la testa. Con Inception in realtà vedo il valore del film, ma mi fa incazzare comunque. Tenet ne ho già parlato quando è uscito, quindi recuperatevi eventualmente il video. Però dall'altra parte, opere come Interstellar, The Prestige, e la trilogia di Batman e il Cavaliere Oscuro, Memento, sono opere che rimarranno nella storia e rimangono inevitabilmente, per tanti motivi. In primo luogo perché il modo di raccontare di Nolan riesce al tempo stesso a dire qualcosa di complicato. Pensate a quello che racconta in Interstellar. È complicatissimo quello che Nolan vuole raccontare in Interstellar. E ci mette dentro un sacco di roba, tantissimo, perché il difetto di Nolan è che vuole metterci troppa roba, e spesso, purtroppo, i tempi sono troppo stretti. Però riesce a farlo anche con questa verve da intrattenitore del cinema che ti diverte. E questo è il difetto, che molto spesso le cose più profonde dei film di Nolan si perdono in mezzo all'azione, in mezzo alle cose di intrattenimento, in mezzo al ritmo. Ed è per questo che secondo me ogni film di Nolan andrebbe visto due volte, escludendo Tenet. Però obiettivamente non potevo lasciarlo fuori, perché Nolan ha avuto un certo impatto su di me e quindi lo ritengo straordinario. Seconda menzione speciale, Wes Anderson. Wes Anderson è un regista che mi fa stare bene con me stesso, non c'è nulla a fare, però I Tenenbaum rimane ancora uno dei miei film preferiti, straordinaria storia di questa famiglia. E la storia d'amore più bella degli ultimi 30 anni, quella fra Margot e Richie Tenenbaum, rimane una storia meravigliosa. Wes Anderson poi c'ha questo aspetto molto estetico, lui è letteralmente un pittore del cinema, per l'uso dei colori, per l'uso delle forme, per la geometria, lo si vede in Grand Budapest Hotel, film che non ho particolarmente amato, che però è bellissimo da vedere, oppure, insomma, sono decine i film di Wes Anderson che sono meravigliosi, quindi guardatevelo. Dopodiché non posso non citare il pazzo del pazzo del pazzo del cinema, che è David Lynch. David Lynch, cosa volete? Anche lì è un rapporto di amore e odio. Amore perché secondo me Lynch è l'esempio di un autore che può tranquillamente creare un cinema per le masse, pur non adeguandosi a ciò che le masse vogliono. Peraltro la storia di Lynch è molto interessante, perché lui quando si mise a produrre Eraserhead investì ogni centesimo, vendette la casa e durante le riprese, visto che andarono molto più lunghe del previsto, si trovò a dormire sul set, andando a dormire quando tutti se ne erano andati e svegliandosi prima che arrivasse il primo tecnico per non mostrare alla troupe che lui dormiva sul set. E a me piace questa storia perché Lynch è stato veramente un pazzo che ha creduto fino in fondo. Se non fosse andato bene Eraserhead, ora David Lynch sarebbe un senza tetto da qualche parte nel mondo. E invece è un grande genio. Mulholland Drive, Fuoco cammina con me, Blue Velvet, insomma, tante opere straordinarie. E il difetto di Lynch è che poi all'interno del suo cinema ha creato tutta una lore molto molto particolare. Mi viene in mente Inland Empire, che è un film totalmente folle, che apprezzo perché è di Lynch, ma è solo quello il motivo per cui lo apprezzo. Dopodiché altri due registi di menzione speciale, proprio veloce veloce, uno è Jim Jarmusch, che io amo perché è un vero poeta del cinema, da Coffee and Cigarettes, passando per Ghost Dog. Ghost Dog è un film incredibile, ragazzi, incredibile film, con un Forest Whitaker straordinario, la storia di un gangster di colore che fonda la sua etica lavorativa sulla Gakure, cioè il codice dei samurai. Mamma mia, che film incredibile. Ma poi anche tanti altri, Broken Flowers. Jim Jarmusch è un vero poeta. E poi Jodorowsky mi ha insegnato che qualsiasi linguaggio, anche il più formalizzato come quello del cinema, può essere utilizzato per la vera psichedelia, per rompere i limiti che noi diamo ai linguaggi che usiamo. E quindi, insomma, Jodorowsky per me è stato una grandissima influenza. Queste erano le menzioni speciali, che erano tante, ma come vi ho detto, insomma, io amo molto il cinema, quindi c'ho tanti nomi. Veniamo a quello che è il mio regista preferito, che nel pre-live tanti hanno già indovinato, perché lo sapete, insomma, ci ho dedicato un intero racconto nel libro I racconti della vera nuova carne, e in realtà tutto il concept dei racconti della vera nuova carne un po' è ispirato alle idee cronenbergiane, quindi è David Cronenberg. Ora, Cronenberg, io non posso non metterlo al primo posto, e lo metterò sempre al primo posto perché è il regista che mi ha spinto per primo a scrivere e raccontare storie. E appunto, ancora oggi lo fa con i racconti della vera nuova carne. Cronenberg mi spinse a scrivere uno dei miei primissimi racconti quando vidi, praticamente da bambino, La Mosca. Sì, io La Mosca l'ho visto che avrò avuto 11 anni. E capite ora perché sono venuto fuori in un certo modo. Però mi colpì tantissimo perché mi spinse a scrivere. E quindi io i primi racconti li ho scritti vedendo Cronenberg. E da allora lui non mi ha mai abbandonato. Io lo ritengo un assoluto genio narrativo e visivo, cioè un visionario, perché non è soltanto un grande autore nel raccontare e nel mettere in ordine la storia, ma anche a mostrartela. Voglio dire, noi possiamo avere tutte le cattive opinioni di un film come Scanners, perché c'è dei difetti, perché i mezzi erano quelli che erano, però la scena dell'esplosione della testa dell'Anchorman, per quanto sia ridicola vista con gli occhi di persone che vedono il mondo del 2021, con i pochi mezzi che aveva, è una scena iconica, perché lasciate stare l'atto di esplosione della testa in sé per sé, ma la sequenza, il modo con cui si arriva, gli sguardi, lo scambio delle inquadrature, la musica, è una scena talmente potente dal punto di vista cinematografico che ha fatto la storia. E Cronenberg è costellato di quei momenti. Anche nella Mosca, la scena in cui Brundle Fly, alla fine della storia, si fa puntare il fucile contro la testa, come chiedendo, ti prego, falla finita. È una scena che ha fatto la storia del cinema. Non è un caso che poi Federico abbia utilizzato una di quelle scene per fare una delle sigle del rassegnato stampa, una delle più belle sigle del rassegnato stampa, ma questo è un altro discorso che non affronteremo qui insieme questa sera. Cronenberg ha creato un immaginario. È forse l'autore che più di ogni altro, fra quelli che ho citato, ha creato un immaginario, cioè un ambiente memetico in cui le persone creano altre storie. E quindi io non saprei proprio dove partire, se dovessi, cioè io vi dico, guardatevi tutta la filmografia di Cronenberg, però se proprio dovessi dire, ok, film che preferisco, il primo è Videodrome, 1983, con un grandissimo James Woods, ed è il film che racconta perfettamente ciò che stiamo vivendo, cioè la multimedialità, le tecnologie, le teletrasmissioni, come si diceva un giorno, l'etere modifica il nostro corpo e non c'è più nessuna separazione fra il reale e il virtuale. Ed è un film anche filosoficamente profondo, un film che ricorda quel libro di Jean Baudrillard, Come la televisione ha ucciso la realtà. Ed è esattamente quello che racconta Cronenberg, come la televisione uccide la realtà. E però noi rispondiamo dicendo lunga vita alla nuova carne. Il secondo film è La Mosca. La Mosca, 1986. Ovviamente un film che ha dietro un'incredibile tradizione, perché le citazioni dietro La Mosca sono tantissime, da Kafka con La Metamorfosi al Frankenstein, insomma sono tantissime le citazioni, è un'opera letteraria prima che cinematografica, La Mosca, ed è un film che racconta la trasformazione del corpo, ed è il film che insieme a Videodrome ha ispirato più di tutti i racconti della vera nuova carne. Quindi film straordinario, con alcune scene iconiche sulla trasformazione del corpo, bellissimo. Dopodiché c'è un film che secondo me è fra i più sottovalutati di Cronenberg, ma che secondo me è incredibile, ed è Inseparabili, 1988. Jeremy Irons, forse di fronte a una delle sue interpretazioni più pazzesche, più disturbanti. Inseparabili è secondo me il film più disturbante di Cronenberg, in questo morboso rapporto fra due fratelli e la relazione con la tecnologia, che ovviamente poi rimanda molto a un altro film di Cronenberg, che secondo me va visto insieme a Inseparabili, che è Crash, tratto dal romanzo di Ballard, straordinario, bellissimo. E questi due film sono i film che raccontano la perversione della tecnologia, cioè letteralmente la tecnologia, la lamiera, lo strumento, l'odradek, come avrebbe detto Kafka, visto come oggetto di concupiscenza. Cronenberg riesce a raccontare questo in un modo che io non ho mai visto prima. E poi tutti gli altri di Cronenberg, dai, insomma, Scanners ho citato nell'81, La zona morta, tratto da un romanzo di Stephen King. Ma ragazzi, il film. E poi anche l'ultimo Cronenberg io apprezzo discretamente. Per esempio il dittico con Viggo Mortensen, History of Violence, bellissimo, del 2003 mi pare, 2004, e La promessa dell'assassino, qualche anno dopo. Due film bellissimi che hanno dato la mutazione di Cronenberg. Infatti poi ha fatto Map to the Stars e l'ultimo è Cosmopolis, che sono anche quelli due bellissimi film. Insomma, Cronenberg, oltre a tutto quello che ho detto, è anche un regista che ha esplorato tantissimi generi. Purtroppo ha fatto anche quel Dangerous Method, quindi quella marchetta hollywoodiana della storia di Jung e Freud, che sinceramente rimane comunque un buon film, ma di fronte al resto di Cronenberg è un film di merda incredibile. Anonimo più che altro, molto dimenticabile. Però Cronenberg è al centro del mio cuore, io non posso non amarlo con tutto me stesso, perché il modo con cui lui racconta e mostra ha avuto un'influenza incredibile sul modo con cui io vorrei raccontare e vorrei mostrare le cose, quindi questo è il primo posto. E niente, volevo trasmettervi un po' questa idea, perché vi è piaciuto il video sui 5 autori degli ultimi anni che mi hanno così tanto influenzato. Ho detto, beh, facciamolo anche con i registi, magari in futuro faremo altre categorie con l'arte, potremmo farlo anche insieme ad Ari, gli artisti più influenti e via dicendo. Magari ditemelo con un commento se l'idea vi piace. Se siete in live non andatevene, perché adesso apriamo la chat vocale. Volevo semplicemente comunque dirvi che il cinema, come qualsiasi mezzo narrativo, non è soltanto intrattenimento, non è soltanto evasione, ma può portare con sé pensiero, può aiutarti a pensare. Anche il cinema può emendare un po' la confusione e darti strumenti per pensare meglio, e credo che questi autori che ho citato siano riusciti a farlo con me. Se avete i vostri registi preferiti, adesso in live chiacchieriamo aprendo la chat vocale. Se siete indifferiti invece scrivetelo con un commento, io i commenti li leggo, poi sapete non rispondo mai, però comunque li leggo. E niente, bella gente, spero che questa carrellata vi sia piaciuta e ci vediamo molto presto con le prossime puntate. Voi condividete, fate conoscere Daily Cogito alle persone là fuori e noi ci rivediamo molto presto, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. We'll be right back.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.